una magistratura nasce sempre, un'istituzione nasce sempre, in fondo per una ragione concreta, precisa, che in una un po' manieristica divisione, dice, potremmo dire, a fine bene, c'è una ragione in bene, nella fattispecie appunto la realizzazione del codice, che doveva servire a placare i contrasti tra patrizi e plebei. Il problema delle magistrature, dei poteri, avremmo detto una volta del sistema, quando eravamo ragazzi noi, ma non so se si usa ancora questa parola, è che a un certo punto si sistemizza, cioè difende se stesso, non difende più la ragione per cui è nato, ma semplicemente difende se stesso. Invece questi non si vogliono appunto più ritirare perché devono conservare il loro potere. Livio racconta esplicitamente, all'inizio hanno il lettore, un lettore, scusate, che si fanno passare a turno ogni giorno, uno ha diritto al lettore davanti a sé, che carità i suoi atti, no? Quando esce in pubblico, e poi hanno 12 lettori a testa, cioè 120, sempre nel portaborse delle nostre camere parlamentari, insomma, no? Una moltiplicazione di ruoli di posti, per cui ognuno esibisce fortemente il potere come potere, insomma, diventa in qualche modo la necessità di salvaguardare se stesso e non più gli ideali per cui è stato costruito. Ma dice anche un'altra cosa, secondo me, con queste clades messe così in evidenza, in fondo, e cioè che il potere, quando si trasforma in tirannico, si fonda sempre su un aiuto militare. Quando l'aiuto militare comincia a venire meno, è inevitabile, cioè è iniziata la decadenza, insomma la parabola più o meno veloce di decadenza del potere tirannico. Noi che siamo non più studenti, diciamo così, diversamente giovani, ricorderemo un caso storico che abbiamo vissuto, cioè in Argentina, la vicenda delle Falkland, la Thatcher, per altre ragioni di terribile memoria, ma qui insomma in fondo nobile memoria, che nel giro di 2 o 3 giorni è stato fuori una giunta che durava non ricordo da quanti anni, adesso non vorrei fare figuracce di storia, però una giunta militare, nel momento in cui il potere militare gli si sgretola in mano, la giunta finisce, la tirannide è finita da un giorno con l'altro, insomma, e questo va riconosciuto al nome, insomma, dei colleghi inglesi, degli amici inglesi, e infatti una fattispecie della Thatcher che aveva guidato l'operazione. Vado avanti nel racconto, introduce la seconda frase, dislocata a sinistra, il protagonista del racconto, questo Lucio Siccio Dentato. Ora, va detto che di Lucio Siccio Dentato, in fondo, noi non sappiamo praticamente niente, se non quello che ci dice qui Livio, lo cita anche Plinio, ma per ragioni ricavate in fondo da Livio, lo cita naturalmente il già ricordato Dionigi d'Alicarnasso, che ha a sua volta il racconto sia dei decembri, della storia dei decembri, sia della caduta dei decembri. Sappiamo che un plebeo, un soldato di carriera, ottenne, è la ragione per cui lo cita Plinio, la corona Gramigna, cioè una delle tante corone militari che venivano date, in questo caso a colui che aveva salvato un esercito, impresa che pare avesse compiuto durante la lotta contro i Sanniti, che aveva poi partecipato, lo dice anche Livio, alla lotta contro i Sabini, diventando centurione e quindi pilare, quindi fa una certa carriera. Dopodiché di lui rimane essenziale solo l'episodio della morte, che è quello che viene rievocato qua. Se chi si vuole divertire però a guardare in internet scopre che Lucio Siccio Dentato ha un grande futuro nei tempi più semmai moderni, diventa una specie di grande eroe della latinità, che in fondo esiste solo per morire, se mi consentite l'espressione, nel senso che esiste solo per questo episodio che adesso finiremo di leggere, e tra l'altro viene citato anche da Schiller in una tragedia che lui scrive, naturalmente dedicata a Virginia, non dedicata a lui, ma lui ne diventa un grande personaggio e quindi naturalmente finisce anche per essere un personaggio dei libretti d'opera, insomma c'ha la sua sopravvivenza che forse va al di là dei suoi reali meriti, abbiamo perfino il sospetto che in realtà se lo sia inventato Livio, in realtà come figura, non altro merito. Però questo Lucio Siccio Dentato, quindi la particolarmente colui o un suo avo particolarmente in evidenza, i triumvi e i decembri, scusate, lo mandano ad locum in Sabinis, in mezzo al territorio dei Sabini, quindi fra i nemici, poi speculatum ad locum castis capiendum, perché possa quindi fare i sopralluoghi necessari per fissare il luogo ideale per l'accampamento. Fissare il luogo ideale per l'accampamento è uno dei leitmotiv di Livio, perché ovviamente è uno dei leitmotiv del comportamento del buon soldato, del buon generale, naturalmente del buon comandante. La prima cosa che si deve fare è fissare un luogo idoneo per l'accampamento. Anche Cesare, pochi anni prima, aveva fortemente insistito. E naturalmente questo è interessante, il racconto del falso disertore, in Cesare è uno stratagemma continuamente utilizzato. Lui usa questi galli che sono passati dalla sua parte e li rimanda in mezzo alle popolazioni perché facciano finta di essere ritornati in patria e poi invece gli aprono le porte, gli aprono la strada per tutto quello che lui ha bisogno di fare, insomma, a seconda dei casi, per convincere e vincere quella popolazione, quella specifica popolazione. E, nel caso di Livio, l'esempio forse più famoso, almeno quello che è venuto in mente a me, di mancata disposizione dell'accampamento e quindi importanza della disposizione dell'accampamento è l'insistenza che dà al tema Livio stesso quando racconta 528 la sconfitta del fiume Allia, che in fondo è prima di Canne la più grande sconfitta che i romani subiscono, ma in fondo anche una sconfitta più grande di Canne, perché consentirà a Brenno di entrare a Roma, salvo Campidoglio, grazie alle opere, ma in fondo Annibale, più per incapacità sua, insomma scelta sua, che per difesa dei romani, più là della Mine non è andato, insomma, no? Quindi i danni sono per certi aspetti peggiori, e ricordo che bisogna aspettare l'Elico per avere un altro nemico che possa prendere il piede entro Roma. Allora, quando parla della sconfitta dell'Allia, sì, c'è la sconfitta militare, sì, ci sono cose che sempre vengono tirate fuori, in questo caso mancate cerimonie propiziatorie nei confronti degli dèi, ma la colpa dei tribuni militari lì che stanno guidando l'esercito romano è di non aver pensato a un luogo ideale per l'accampamento, non aver costruito un accampamento ben difeso, ben organizzato, perché in fondo se avessero un accampamento, fuggivano dall'accampamento, potevano ripreparare una difesa dopo la sorpresa dell'attacco dei galli, insomma, condenati, invece così si disperdono e finiscono nelle mani di altri, tanto sono terrorizzati dalla presenza dei galli. Questo per dire quindi che Lucio Siccio Dentato si vede affidato un incarico di grande responsabilità e di grande importanza, però Lucio Siccio si è messo in evidenza per invidiam decemvirarem, per via della sua attività nei confronti dei decembri, e qui segnalo naturalmente invidia, che non è l'invidia moderna della nostra lingua, e quindi naturalmente porta con sé una inevitabile notazione lessicale. Perché? Perché lui, in mezzo ai soldati, in conversazioni private e celate, sermonibus occultis, aveva più volte ricordato la necessità di tornare a creare i tribuni della plebe, cioè quella magistratura che era stata sospesa dalla magistratura, una delle magistrature sospese dalla magistratura straordinaria dei decembri, ma i tribuni della plebe ovviamente sono stati sospesi dalla plebe, e addirittura la possibilità di minacciare una nuova secessione. Qui l'allusione naturalmente alla famosa secessione sull'Aventino, che continuamente nel racconto di Livio dei capitoli intorno a questo ritorna come ciò che capi della rivolta contro i decembri propongono.